Radio 3, lezioni di musica. Arrigo Boito, Mefistofele, prima parte, con Giovanni Bietti.
Buongiorno da Giovanni Bietti, benvenuti. Continuiamo il nostro ciclo di lezioni di musica dedicate alle grandi opere liriche che in questi giorni, in questo periodo, inaugurano alcune stagioni dei grandi teatri italiani. E parliamo oggi e domani del Mefistofele di Arrigo Boito. Un'opera molto singolare, un'opera che ha anche una storia contorta, una storia complessa, perché Boito realizzò una prima versione del Mefistofele che purtroppo non c'è rimasta, è stata distrutta o comunque andata perduta, che andò in scena alla Scala nel 1868 e fu un fiasco, uno scandalo addirittura, ma uno scandalo fruttuoso perché in qualche modo creò una fama, un'aspettativa intorno a quest'opera. Boito la riscrisse, la ripresentò a Bologna nel 1875 e poi continuò a elaborarla, la versione definitiva, quella che normalmente si esegue, risale al 1881 di nuovo per Milano. In questo caso l'opera fu un trionfo. È un peccato che non abbiamo la musica della prima versione, perché sicuramente era un'opera eccessiva, un'opera che durava più di 5 ore, ma è anche un'opera che rivela un'ambizione che forse fino a questo momento nessun musicista italiano aveva mai dimostrato. È un'opera che cerca di mettere in musica interamente, o perlomeno di sintetizzare interamente le due parti del Faust di Goethe. Ne approfitto anche per ricordarvi che l'anno scorso abbiamo realizzato un piccolo ciclo di lezioni di musica faustiane dal vivo al Maggio Fiorentino e sicuramente potete recuperarle. Abbiamo parlato di vari altri brani collegati alla tematica di Faust, quindi in qualche modo queste due lezioni vanno a integrare, a arricchire quel ciclo. Potete risentirle e confrontarle con quello che diremo a proposito del Mefistofele. Il tentativo di Boito è un tentativo in qualche modo unico, perché il Faust di Goethe è composto da due parti, una parte relativamente giovanile e poi c'è la seconda parte del Faust, che è una delle ultime opere di Goethe. Siamo nel pieno degli anni 20 dell'Ottocento. Questa seconda parte è addirittura criptica, molto misteriosa, ci sono un'infinità di riferimenti classici. Faust ha una storia d'amore con Elena di Troia addirittura, e questa seconda parte normalmente è stata evitata dai compositori di aria mitteleuropea. Magari i compositori hanno preso un singolo brano, il Chorus Mysticus per esempio nella ottava sinfonia di Mahler, oppure le ultime parole del secondo Faust messe in musica nella Faust Sinfonie di Liszt, ma quasi nessun compositore si è cimentato con questi riferimenti misteriosi, classici, che Goethe inserisce nel suo secondo Faust. Bene, l'ambizione di Boito invece era, soprattutto in questa prima monumentale versione, di prendere l'intero Faust e metterlo in musica. Questo aspetto resta comunque anche nella seconda versione che ha delle dimensioni molto più rassicuranti. Se il Mefistofele originale durava 5 ore, quello che si esegue oggi, quello che Boito ha elaborato e ci ha lasciato, dura circa la metà, 2 ore e mezzo più o meno di rappresentazione, quindi è una dimensione assolutamente ragionevole per un'opera rassicurante per gli ascoltatori. La struttura costruita da Boito è una struttura, in questa nuova versione, una struttura in 4 atti che sono incorniciati da un prologo e un epilogo, e bisogna dire che prologo e epilogo comunque esistono anche in Goethe, quindi questa idea di una simmetria costruttiva è un aspetto che interessa profondamente a Boito. Lui stesso ci dice che alcune particolari rese musicali del testo sono proprio suggerite dal gusto di Goethe per la forma. Ad esempio l'idea che i temi del prologo, per esempio gli squilli di tromba, questi squilli appaiono all'inizio e alla fine dell'opera. C'è anche il grande tema del coro che invoca il Signore. (Susurra) questo coro celeste. Questo coro torna, dopo essersi presentato nel prologo, torna due volte nel corso dell'opera e torna a sublimare la morte di Margherita alla fine del terzo atto e la morte di Faust nell'epilogo. Boito ci dice proprio che quest'uso della simmetria è un omaggio al gusto di Goethe per la forma. Goethe, pur morendo negli anni 30, all'inizio degli anni 30 dell'Ottocento, aveva sempre dichiarato una sua adesione agli ideali illuministi, quindi alla forma, alla regolarità, alla simmetria. La regolarità, la simmetria è comunque il riferimento alla tradizione mitteleuropea, è uno degli aspetti più interessanti di quest'opera, un'opera che da sempre è considerata problematica, non è certo un'opera di Verdi, non ha quella perfezione teatrale, è un'opera più sperimentale, ma è interessante il fatto che Boito aveva una formazione cosmopolita, era un intellettuale europeo letteralmente, e questo aspetto torna in continuazione nel corso dell'opera. Per esempio il prologo di quest'opera è dichiaratamente costruito dal compositore in quattro tempi, come se fosse una sinfonia. Lui proprio dice che lo ha voluto costruire a imitazione di una sinfonia. Quindi il prologo è diviso in un primo tempo, preludio e coro, un secondo tempo che è uno scherzo strumentale nel quale appare il personaggio di Mefistofele, cioè un breve intermezzo drammatico che è la scommessa fatta fra Dio, che è rappresentato dal coro, Chorus Mysticus, e Mefistofele a proposito di Faust. C'è proprio una sfida. Poi c'è il terzo tempo, uno scherzo vocale affidato ai cherubini, e un quarto tempo, salmodia finale, chiamati proprio primo tempo, secondo tempo, terzo tempo, quarto tempo, come le parti di una sinfonia. Questo è uno degli aspetti più singolari e anche più originali di quest'opera. Nel 1868, o comunque nel 1875, anche nelle grandi opere del repertorio europeo, il riferimento esplicito a una struttura sinfonica non era affatto frequente. Ci sono degli elementi quindi che rendono estremamente interessante, anche semplicemente dal punto di vista musicale, quest'opera di Boito. Boito fu accusato di wagnerismo a proposito di quest'opera, era un'accusa ricorrente, soprattutto a partire dalla fine degli anni 60. Il Don Carlos di Verdi, 67, fu accusato di wagnerismo. Non ci sono particolari tratti wagneriani, anche perché nel 1868 difficilmente Boito poteva aver sentito effettivamente musica di Wagner. Prima esecuzione di un'opera di Wagner in Italia nel 71, ma essere wagneriano voleva dire usare temi ricorrenti e soprattutto usare un'armonia singolare, sperimentale, originale, e questi due aspetti sono comunque aspetti presenti in quest'opera. Mefistofele, per esempio, si presenta nel secondo tempo del prologo, nello scherzo strumentale, cioè un breve scherzo strumentale, poi l'intervento di Mefistofele, e Mefistofele si presenta con un tema specifico, un tema che è volutamente ambiguo, perché è in tonalità maggiore o minore. Sono gli accordi praticamente. Quindi fa maggiore, fa minore, si bemolle maggiore, si bemolle minore, e questa ambiguità, la non definizione del demonio, questo è il tema caratteristico di Mefistofele con cui il protagonista dell'opera, perché quest'opera non si chiama Faust come l'opera di Gounod o come tante altre composizioni, ma si chiama Mefistofele. Il protagonista è il diavolo, che viene naturalmente sconfitto alla fine dell'opera, ma la caratterizzazione del diavolo quindi è ottenuta da una parte attraverso questa ambiguità. Non a caso si presenta in uno scherzo, quindi c'è una leggerezza nel diavolo di Boito, e poi l'altra caratterizzazione, e ce lo possiamo aspettare, è attraverso il linguaggio, attraverso la poesia. Mefistofele ci sembra un po' un'anticipazione di quello che sarà il personaggio di Iago nell'Otello, Otello il cui libretto, l'Otello di Verdi, il libretto è naturalmente di Boito. Beh, sentite per esempio l'aria con cui Mefistofele si presenta: Ave signor, Perdona se il mio gergo si lascia un po' da tergo le superne teodie del paradiso. Perdona se il mio viso non porta il raggio che inghirlanda i crini degli alti cherubini. Perdona se dicendo io corro rischio di buscar qualche fischio. È un linguaggio virtuosistico, Boito è un grande virtuoso del linguaggio poetico e l'idea di caratterizzare il demonio, di caratterizzare Mefistofele attraverso uno scherzo è un'idea particolarmente originale. Sentiamo quindi il secondo tempo scherzo strumentale dal prologo del Mefistofele. Maggiore e minore. Questo è il tema di Mefistofele. Sempre maggiore e minore. Compare Mefistofele. Ovviamente i tromboni, strumento diabolico. E ora entra a cantare nello scherzo.
Perdona se il mio gergo si lascia un po' da tergo le superne teorie del paradiso. Perdona se il mio viso non porta il raggio e l'irlanda ai fini. Perdona se dicendo io corro rischio di buscar qualche fischio.
E ora Boito scrive un trio, il trio dello scherzo. Non sentiamo per intero questa aria di presentazione del personaggio, questo scherzo, ma è interessante il modo di caratterizzare il personaggio attraverso un tema, attraverso un tono, questo tono scherzoso che tornerà continuamente, scherzoso e ironico. Per esempio, subito dopo, il terzo tempo, lo scherzo vocale è affidato ai cherubini che arrivano, questo coro di bambini, coro interno di ragazzi che cantano San nimbi volanti dai limbi, dei santi splendori vaganti, siam cori di bimbi d'amori. E Mefistofele commenta: è lo sciame legger degli angioletti, come dell'api no ribrezzo e noia. Ci sono quindi degli elementi comici, degli elementi grotteschi in quest'opera, che sono senza dubbio fra gli aspetti più interessanti. E questo non possiamo parlare interamente di tutta la struttura sinfonica del prologo, ma il tono stabilito è questo. Il primo atto dell'opera è quello che ci presenta Faust e soprattutto ci presenta l'incontro fra Faust e Mefistofele. Mefistofele che appare qui travestito da frate grigio, in Goethe invece Mefistofele è travestito da cane, è un cane randagio, e ovviamente l'apparizione del frate grigio ci fa sentire il tema di Mefistofele. Il famulus, il discepolo di Faust, che si chiama Wagner, dice: a che sogguardi nel crepuscolo assorto immobilmente? E Faust dice: vedi quel frate grigio in mezzo ai campi vagolante laggiù? E lo contempla, muove in tortuose spire e s'avvicina lento alla nostra volta. Quindi l'apparizione del demonio in qualche modo è percepita dal solo Faust. E poi dopo il frate grigio entrerà dentro lo studio di Fausto. Fausto che però ha il tempo di cantare un assolo, non ci sono delle arie indicate come tali nel Mefistofele, ci sono dei momenti solistici o dei momenti di duetto, di quartetto, ne vedremo alcuni. Questa è la famosa prima, fra virgolette, aria di Fausto. Lui è da solo nel suo studio, o meglio pensa di essere da solo perché il frate Grigio è entrato e si è nascosto e si rivelerà subito dopo, e canta. Dai campi, dai prati che inonda la notte, dai quieti sentier ritornano e di pace, di calma profonda, son pieno di sacro mister. È il Faust caratteristico, il Faust che si interroga sulla vita e sul mondo, ed è su questo che farà leva Mefistofele per proporgli il famoso patto. Questo è un brano significativo. Vi faccio sentire la melodia. Dai campi, dai prati che inonda la notte. Forse qualche appassionato di musica da camera avrà riconosciuto una citazione piuttosto esplicita, perché Boito in quest'opera cita più di una volta la musica di Beethoven, quindi del compositore che in qualche modo era contemporaneo di Goethe e con il quale Goethe era in corrispondenza e lo ammirava profondamente. Questa esattamente è la citazione trasfigurata del tema del movimento lento della sonata Kreutzer per violino. Stessa tonalità, più o meno stesso movimento melodico, anche se Boito ovviamente trasforma la melodia beethoveniana. Questo aspetto ci fa capire quanto l'opera di Boito fosse un'operazione in qualche modo insolita, un'operazione addirittura intellettualistica per certi versi, perché il pubblico italiano che andava all'opera nel 1868, nel 1875, difficilmente era in grado di riconoscere una citazione da un pezzo da camera beethoveniano. Invece Boito ne inserisce più di uno, ma il punto culminante di questo primo atto è ovviamente l'assolo, l'aria per l'appunto di Mefistofele, in cui ancora di più ci avviciniamo a quello che sarà lo stile di Iago nell'Otello, è la famosa aria del fischio cosiddetta, in cui Mefistofele canta: «Son lo spirito che nega sempre tutto, l'astro, il fiore, il mio ghigno, la mia bega turban gli ozi al creator, voglio il nulla del creato, la ruina universal e atmosfera mia vital». Ciò che chiamasi peccato, morte e mal, rido e avvento in questa sillaba. No, struggo, tento, ruggo, sibilo, no. Sono proprio le frasi che userà Iago quando sta tentando Otello. Mordo, invischio, struggo, tento, ruggo, sibilo, fischio, fischio, fischio. Un pezzo spettacolare in cui tutte e due le strofe, questa è un'aria strofica costruita secondo la forma dei couplet francesi, quindi una strofa in cui il testo varia e poi un ritornello invece che è per l'appunto rido, avvento, questa sillaba no, che resta identico. Possiamo sentire questo brano virtuosistico, famosissimo, almeno la prima strofa. Son lo spirito.
Son lo spirito che ne da sempre tutto l'astro il fiore. Il mio figlio è là.
Sentite questo movimento strisciante, semitoni, che sale ancora. E di nuovo lo stile da scherzo.
La ruina universal, la ruina universal, è atmosfera mia, è atmosfera mia vital, è atmosfera mia vital.
ritornello. Fischio. Ed ecco il fischio. E questa è la famosa aria del fischio, per l'appunto. L'opera, le ultime parole pronunciate da Mefistofele saranno esattamente il reprobo fischia, quindi di fronte al trionfo del cielo, di fronte al trionfo divino, Mefistofele risponde continuando a fischiare. Bisogna dire che nel libretto della prima versione del 1868, come ripeto, purtroppo la musica non c'è rimasta, abbiamo solo qualche frammento più le parti che sono rimaste, naturalmente sono state riutilizzate nella versione del 75. Nel libretto del 68 l'aspetto anticattolico, anticlericale era molto accentuato, in quest'opera si attenua in maniera piuttosto significativa, ma leggere il libretto originale è molto interessante, perché ci dimostra anche un'operazione che andava veramente controcorrente rispetto al clima culturale dell'Italia appena unificata in qualche modo, e un libretto comunque pieno di virtuosismi. Non abbiamo il tempo di parlarne, ma sarebbe interessante. Ci sono degli istanti in cui addirittura Boito scrive delle poesie che hanno una precisa forma grafica. C'è una poesia che parla di una tempesta, di una tromba d'aria, e la poesia sulla carta ha la forma di una tromba d'aria, versi lunghi e versi sempre più brevi che alla fine diventano una sola sillaba, quindi dei virtuosismi poetici straordinari. Il patto fra Mefistofele e Faust è siglato appunto dal fatto interessante che a un certo punto Faust comincia a cantare. Fin da stanotte, nell'orgeghiotte del suo messer, Faust comincia a cantare sul ritmo di Mefistofele, quindi il patto è suggellato anche a livello musicale. Il secondo atto dell'opera cambia completamente atmosfera e riassume notevolmente alcune parti della tragedia di Goethe del primo Faust, che è l'opera di seduzione della giovane Margherita. Tutta questa scena e anche l'idea di Faust di offrire un sonnifero a Margherita per far dormire la notte, in modo che i due possano riunirsi a casa della stessa Margherita, è sintetizzato da Boito in un singolo quartetto in cui ci sono Faust e Margherita che passeggiano e Faust seduce Margherita, e Mefistofele e Marta, l'amica di Margherita, che passeggiano a loro volta, e i quattro personaggi vengono presentati separatamente e poi si intrecciano, si legano fra loro. All'interno di questo quartetto appare un tema d'amore, che è forse la melodia più bella del Mefistofele, la melodia dell'amore fra Faust e Margherita. Ve la faccio sentire. Questa è la melodia che segna appunto la seduzione da parte di Faust, e la melodia che apparirà nella scena del Sabba immediatamente successiva, nell'istante in cui Faust ha una visione che gli mostra Margherita che viene condannata e messa in carcere perché il sonnifero che ha dato alla madre ha finito per ucciderla, e quindi viene accusata di omicidio. Ma abbiamo il tempo per sentire almeno l'inizio di questo quartetto, questa atmosfera, la passeggiata in giardino in cui Faust e Margherita da una parte e Mefistofele e Marta dall'altra chiacchierano amabilmente e intrecciano i loro percorsi. Thank you. ecco che si alza il sipario. Vedete la leggerezza dell'orchestrazione di Boito? Scherzoso, dice, è leggerissimo. Qui ci vengono presentati i primi due personaggi, Margherita. Ed ecco Faust.
Alle labbra incorporate spandi accento sole, alla
fine.
Ed è come Mefistofele. E Marta che ride.
Ma quando il lungo pretempo verrà, vecchio nel vedovo letto morrà, vecchio nel vedovo letto morrà, purtroppo è trepido.
Questo è il ritmo di Mefistofele del tema. E di nuovo i primi due personaggi, Fausta. E adesso sentite sullo sfondo Mefistofele e Marta. Quindi i piani cominciano pian piano a intrecciarsi e alla fine di questa scena i quattro personaggi canteranno insieme sovrapponendosi in una sorta di stretta piuttosto virtuosistica. Ora questa è una tecnica piuttosto insolita nell'opera italiana. Non ci sono in Verdi quartetti di presentazione di quattro personaggi di questo tipo e a me ricorda personalmente invece la soluzione che Puccini sperimenterà nella Bohème, nel terzo atto della Bohème, quando Mimì, Rodolfo, Marcello e Musetta si sovrappongono in due scene parallele, la scena d'amore da una parte e la scena invece di gelosia sullo sfondo. Può darsi, è un'ipotesi, che Puccini si sia ispirato a questo istante dell'opera di Boito, un'opera che, come vi dicevo, ebbe comunque molta influenza, molto, molto peso nella storia dell'opera italiana, la versione naturalmente quella di cui stiamo parlando adesso, la versione del 1881. A questo punto noi ci fermiamo, siamo a metà del secondo atto e domani cominceremo a parlare della famosa seconda parte del secondo atto, la grande scena del Sabba Infernale. Nel frattempo, buona giornata da Giovanni Bietti.
Radio 3, lezioni di musica, a cura di Paola Damiani. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.